Monte Carlo non ha termini di paragone, è qualche cosa di unico. Monte Carlo è un anacronismo assoluto. Monte Carlo in sé è un assurdo tecnico, eppure da decenni è il gran premio più seguito in tutto il mondo. C'è un motivo e cercherò di spiegarlo.
Profondo Rosso, le leggende della Formula 1 raccontate da Leo Turrini, un podcast di Quotidiano Nazionale.
Ma perché Monte Carlo è unico? Perché Monte Carlo è irripetibile? Qualcuno potrebbe dirvi, ma il contesto, il contorno, il glamour, i principi, gli yacht dei miliardari attraccati vicino all'asfalto dove sfrecciano le macchine, eccetera. In realtà io credo che il fascino indistruttibile di Monte Carlo sia figlio della contraddizione. Proviamo a pensarci. Una macchina di Formula 1 è costruita, realizzata, progettata per spingersi a velocità folli, per esprimere potenze straordinarie. Ora, mandare una Formula 1 invece a gareggiare su un tracciato cittadino, nel cuore di un paese, un paesino anzi, a pochi metri dal mare, ecco, tutto questo è assurdo. Ma qui si entra proprio nel fascino, nella suggestione dell'impossibile. E badate, era già così prima ancora che nascesse il campionato del mondo di Formula 1, perché a Monte Carlo si correva già un secolo fa. Era quasi una sfida figlia del futurismo. Marinetti, vi ricordate, Boccioni, insomma, spedire questi bolidi a esprimersi in un contesto assolutamente illogico. E però la gente impazziva allora e impazzisce oggi. Guidare a Monte Carlo è qualcosa di irreale, è qualcosa che persino chi si è trovato a viverne l'emozione poi quasi stenta a spiegare, perché si è in un mondo che non esiste oggettivamente, è un mondo di fantasia, è tutto dominato dall'emozione pura, dalla suggestione. I piloti che debbono infilarsi nella strettoia di Santa Devota e poi arrampicarsi sulla salita che porta allo spiazzo del casinò e poi buttarsi giù in discesa tra torsioni folli fino al tunnel. Insomma, essere pilota a Monte Carlo è qualche cosa che ti segna per sempre nella vita. Una volta ti segnava anche nel fisico, perché quando non esistevano i cambi automatici con la possibilità per il pilota di tenere sempre le mani sul volante, beh, chi guidava in Formula 1 allora, penso a Lauda, Regazzoni, Peterson, James Hunt, eccetera, era costretto per le caratteristiche del tracciato a cambiare 6.000 volte, arrivava alla fine della corsa con le mani piegate e poi questi piloti, questi eroi del rischio, dovevano stare per giorni con le mani bendate, con i cerotti e così via. Per fortuna dei loro successori oggi non è più così, ma guidare a Monte Carlo rimane qualcosa di unico, come ci racconta adesso Jarno Trulli, che ha, non a caso, il grande pregio di essere l'ultimo italiano ad avere vinto la corsa più pazza del mondo.
Il Gran Premio di Monte Carlo storicamente è stato un gran premio importante per tutti i piloti, a cominciare dal prestigio. Siamo nella località Monte Carlo, insomma, conosciuta in tutto il mondo, dove tutto ciò che è attorno fa in qualche modo parte di questo evento e di questo Gran Premio, e che lo rendono poi così tanto speciale. L'arrivo di così tante barche, di così tanti personaggi importanti. E poi, per un pilota, il Gran Premio di Monte Carlo è stato sempre riconosciuto come un Gran Premio di Formula 1 molto particolare, perché non è una vera e propria pista di Formula 1, e negli anni si è evidenziato il fatto che il pilota e le sue qualità magari su quel tipo di tracciato potessero far la differenza. Ed è così, la tecnica individuale vale molto di più in un circuito come quello di Monte Carlo che su un circuito normale. E questo è uno dei tanti motivi per il quale il Gran Premio di Monte Carlo è riconosciuto come uno dei più importanti, più prestigiosi, o comunque uno di quelli che chiunque vorrebbe vincere.
Ogni tempio ha i suoi sacerdoti, ogni leggenda ha i suoi eroi. La leggenda del Principato di Monaco, abbinata alla Formula 1, passa attraverso tantissimi nomi di campioni, ma io ne scelgo tre. Ne scelgo tre anche in omaggio a un criterio puramente statistico. Il driver che più di tutti ha tagliato il traguardo in trionfo a Monaco si chiama Ayrton Senna. 6 vittorie. Senna aveva un talento sovrumano, riusciva a gestire le asperità di Monte Carlo con una disinvoltura impressionante. Anzi, talvolta esagerava pure. Come gli capitò nel 1988, stava stradominando, si distrasse, portò la macchina sopra un marciapiede, ruppe la McLaren e fu una delle delusioni più grandi della sua carriera.
And that is Senna, sensation. On lap 67, Ayrton Senna goes out of the lead of the Monaco Grand Prix at the Portier.
Però nessuno come lui. 6 vittorie. Pensate che quando il destino si portò via Ayrton, molti pensarono che quel primato sarebbe stato battuto, perché c'era già all'opera un giovane all'epoca tedesco che ricordava Ayrton per il talento, ed era naturalmente Schumi. Ma il destino è curioso, talvolta anche bizzarro. Schumacher si è avvicinato in fretta al record del brasiliano, è salito fino a quota 5 vittorie, e quando sembrava che avesse tutto il tempo per impadronirsi dell'ennesimo record, non ha più vinto a Monaco. Quasi come se una maledizione si fosse interposta tra lui e il suo desiderio di diventare non il principe, ma l'imperatore di Monaco.
Michael Schumacher's fifth Monaco win and his 48th career win coming up. Another glorious 1-2 for the Maranello concern of Ferrari.
A 5 vittorie in una generazione precedente si era fermato anche un altro personaggio mitico, Graham Hill. I più giovani forse l'hanno sentito solo nominare come papà di quel Damon Hill che ha vinto un titolo mondiale con la Williams nel 1996 e che è stato a lungo rivale proprio di Schumi. Ma in realtà Graham Hill ha fatto la storia delle corse. Un pilota capace di guidare qualunque tipo di vettura. Non a caso ha vinto anche la 500 miglia di Indianapolis. La Monte Carlo era casa sua. Graham Hill sembrava uscito da un film, somigliava a David Niven, il grande attore. Si diceva persino che avesse una simpatia ricambiata per Grace Kelly, la principessa di Monaco. Sia come sia, Graham Hill, nell'epoca in cui guidare a Monte Carlo significava distruggersi le mani, patire le pene dell'inferno a livello fisico, ecco, in quell'era là, il David Niven dell'automobilismo fu capace di trionfare 5 volte. E soltanto Ayrton Senna ha saputo fare meglio di lui. Per conoscere i più bravi a Monte Carlo, almeno con riferimento alle generazioni contemporanee agli ultimi 20 anni, io penso che sia molto interessante l'opinione di Jarno Trulli, che tanti degli eroi di Monte Carlo li ha conosciuti come colleghi e li ha visti da vicino.
Senza alcun dubbio il più grande interprete di Monte Carlo è stato Ayrton Senna. Poi non ha interpretato al meglio solo Monte Carlo, è stato uno dei più grandi piloti in assoluto, ma quando si presentava a Monte Carlo, insomma, lì venivano fuori ancora di più, in maniera più evidente, le sue qualità. Sono tanti poi i piloti che sono passati di lì e che hanno lasciato il segno. Schumacher o Hamilton, Prost, sempre tempi di Senna, insomma. Ce ne sono tanti, però quello forse più emblematico rimane comunque Ayrton Senna.
Monte Carlo per noi italiani significa tante cose, è un po' anche un gran premio di casa, è pochi chilometri oltre la frontiera, no? Arrivi a Ventimiglia, passi da Mentone, poi ti fiondi giù, sei nel Principato. Era anche una sorta di rivincita plebea il Gran Premio di Monte Carlo, sul fascino glamour della località, perché arrivavano a migliaia e migliaia dall'Italia, sudatissimi, strombazzanti, i fan della Ferrari e non solo, perché volevano godersi in presa diretta un evento unico. E c'era questa sorta di festa collettiva, perché si mischiavano gli straricchi coi peones. era un po' un incrocio quasi di etnie diverse, il Gran Premio di Monte Carlo, quando eravamo in era pre-pandemia e quindi insomma era possibile per chiunque muoversi, e speriamo che tornino presto i giorni della libertà di circolazione. E poi Monte Carlo per l'Italia delle corse ha rappresentato tanto, tantissimo. Era non a caso uno degli appuntamenti che Enzo Ferrari amava di più. Era anche Monte Carlo il luogo che aveva consumato il destino di Lorenzo Bandini. Bandini è stato un grande pilota nostrano, era bravissimo sia con le vetture di durata, infatti c'era lui quando la Ferrari vinse quella 24 ore di Daytona col famoso arrivo in parata, le tre macchine schierate sul traguardo che fecero impazzire Henry Ford. Ma Bandini era anche un pilota di Formula 1 e perse la vita a Monte Carlo in un terribile incidente nel 1967. E prima ancora c'era stato il dramma, per fortuna a lieto fine, di Ciccio Ascari, che addirittura era volato in mare con la sua Lancia nel 1955, e anche lì ci fu poi comunque una conseguenza terribile, perché pochi giorni dopo Ascari sarebbe morto guidando una Ferrari in un test privato a Monza. E poi ancora le vittorie di Lauda e l'impresa di Villeneuve, che fu nel 1982 il primo pilota capace di trionfare nel Principato al volante di una monoposto spinta da un motore turbo. Naturalmente la macchina era una Ferrari. E poi Jarno Trulli. Siamo nel 2004, è una stagione dominata dalla Ferrari di Schumi, eppure Monte Carlo non si sottrae al fascino consueto della contraddizione nel caso specifico dell'incredibile. Insomma, Schumi sta dominando quando sotto il tunnel si scontra con la macchina del colombiano Montoya.
Hier kommt der safety car. Schumacher bremst. Montoya trifft ihn, hebt ihn an und schiebt ihn in die Leitplanke.
La Ferrari si rompe, il tedesco è costretto al ritiro, e che cosa succede? A consolare gli italiani spunta Jarno Trulli, che al volante di una Renault va a conquistare una vittoria certamente inattesa e sicuramente destinata a rimanere nella storia. Perché vincere a Monte Carlo non è da tutti, non è per tutti.
La fin de ce Grand Prix de Monaco mouvementé et passionnant se résumera par cette course poursuite de Jenson Button sur Jarno Trulli. L'Italien ira jusqu'au bout de son rêve. Remporté enfin, après 7 ans et demi passés en Formule 1, son premier Grand Prix, qui plus est, celui de Monaco, un véritable mythe.
Si arrivava sul Gran Premio di Monte Carlo dopo che la Ferrari aveva praticamente stradominato in lungo e largo tutta la prima parte di stagione. E noi, come Renault, sapevamo di poter avere una macchina competitiva, o comunque più competitiva, a Monte Carlo che in altri circuiti, per via di alcune soluzioni tecniche che noi avevamo. Baricentro basso, motore basso, molta coppia, macchina veloce nei cambi di direzione, quindi adatta a quel tipo di circuito. Tutti sapevano che io, insomma, avevo le qualità per andare forte a Monte Carlo, e il problema non è stato tanto vincere, ma il problema è stato affrontare un weekend dove tutti si aspettavano che io facessi la pole position, tutti si aspettavano che io facessi una bella gara, e quindi tutti si aspettavano che io vincessi. È stata una gara piuttosto concitata, ricca di colpi di scena, dove tenere i nervi saldi era una cosa piuttosto difficile da fare. Io ci sono riuscito pur con tante difficoltà. Il ricordo è stato quello di, insomma, finalmente di passare per primo il traguardo con la Formula 1, quindi portare a casa finalmente una vittoria, e poi in un attimo, insomma, ricordo ancora benissimo che un'intera carriera sì, da bambino è passata attraverso la mia mente, perché quello era il primo sogno che poteva coronare un ragazzo appassionato di motori e di gare come me. Quindi la vittoria di Monte Carlo è stato un primo traguardo, ne avrei voluti altri e avrei voluto anche lottare per il mondiale, ma purtroppo non ci sono state le occasioni.
Monte Carlo torna in Formula 1 in questo 2021, perché una delle conseguenze del Covid nel 2020 è stata proprio la cancellazione della corsa più popolare nel mondo. È un ritorno molto atteso, è un ritorno, vorrei dire, al futuro, come nel film di Zemeckis, e soprattutto la promessa di nuove emozioni. Perché una cosa è certa, qualunque sia l'ordine d'arrivo, nel Principato, quando sfrecciano le Formula 1, non ci si annoia mai.
Questo era Profondo Rosso, le leggende della Formula 1 raccontate da Leo Turrini, un podcast di Quotidiano Nazionale prodotto da Piano Pitti.